www.redigio.it e la storia continua. Giuseppe Vernocchi racconta. Giuseppe Vernocchi è un anziano signore appassionato di coltelli che fabbrica personalmente nel suo box laboratorio. Presenta le sue creazioni nelle varie esposizioni in tutta Italia, ottenendo riconoscimenti e premi. Questo è quanto ha raccontato in un corso di una trasmissione Storia di Lombardia in onda su Telenova, ricordando la sua infanzia a Porta Romana. Il taleggio. Tempo di guerra. Avevo 8-10 anni e una bella fame. C'erano le tessere annonarie, il bollino per ogni cosa, pane, pasta, riso, piselli, fagioli, ceci e lenticchie che si dovevano pulire accuratamente perché a volte camminavano. Un'amica di mia mamma un giorno ci disse che in una cascina dalle parti di Porta Vigentina vendevano il formaggio taleggio. La cascina si trovava a circa 2 chilometri dal rondò del tram 24 che passava da via Ripamonti vicino a casa nostra. Con due amiche di mamma, mia sorella e io, ci avviamo a piedi nel primo pomeriggio e dopo circa un'ora arrivammo alla cascina Scaldasole. Il taleggio, sì, lo davano, ma solo duetti e un uovo per adulto. Bambini, niente. A casa nostra il tutto durava un giorno e ci sembrava buonissimo, anche se era molto simile a un impasto di gesso. Solo a guerra finita si cominciò a trovare il vero taleggio. Ma io credevo che fosse un altro tipo di formaggio, normale alterazione del gusto causata dalla guerra. Ricordo una sera, eravamo nel 1946, a fine cena mia mamma tirò fuori un sacchettino di carta, una roba gialla, e ci disse: questa è una banana. Costava cara e la dividemmo in 4 parti. Se racconto queste cose ai miei figli, credono che scherzi. Invece penso proprio che qualche giorno di quella vita farebbe bene ai bambini dei nostri giorni, ai quali non va bene mai niente. E mentre Giuseppe raccontava, sono riaffiorati alla mia mente i ricordi di quei tempi. Il primo pezzo di pane bianco lo assaggiai nel 45, dopo l'arrivo degli alleati, e me lo diede un mio amico che aveva il papà partigiano e per molto tempo ho creduto che la mortadella fosse il prosciutto crudo. Continuano i ricordi di Giuseppe e il Pulentat. Mio suocero si chiamava Euro, un nome molto curioso, come del resto suo fratello Tene Baiardo, perché il padre aveva dato loro i nomi della mitologia greca. Nel periodo fra le due guerre era capo servizio al deposito dei tram di Viale Piceno e quando faceva il turno di notte, conoscendo perfettamente il percorso delle rotaie, con la scusa di provare l'efficienza di un mezzo con altri colleghi, salivano su una vettura e andavano a Porta Romana da un Cibicotti aperto giorno e notte. Il negozietto si trovava a ridosso della cerchia bastionata della città. Veniva chiamato il Pulentat perché il prodotto principale era la polenta. Sul banco c'erano anche 2 grossi pentoloni, uno con pezzetti di carne e l'altro con del merluzzo stoccafisso, che vendeva anche ammollato. Il problema era il vino, impossibile da acquistare di notte, per cui era stata concordata una tabella sul modello dei moduli ATM con nome e cognome di chi doveva acquistare le bottiglie e in quale data. Queste prove continuavano per molti anni, finché Eolo e Atene Baiardo aprirono loro una ditta di trasporti a mezzo di ferrovia esclusivamente tra Milano e la Sicilia. Alla stazione di Porta Romana venivano caricati vagoni di collettame. Il collettame è un trasporto di colli o altri oggetti, pacchetti, buste, eseguito con un unico mezzo, ricevuti e svuotati a Catania e distribuiti da una piccola filiale in tutta l'isola. Eolo era diventato un padroncino, ma spesso rimpiangeva con nostalgia le sortite notturne dal Polentate di Porta Romana. Nel periodo fra le due guerre viveva a Porta Romana un vecchio pugile di nome Carletto Orlandi, che aveva tirato di box negli anni 30 e il suo inizio carriera era stato di una palestra del dopolavoro ATM dove si trovava in zona. Quando io ero ragazzo di 8-10 anni si era già ritirato da tempo e viveva in una imbarazzante povertà. Dico imbarazzante perché mia madre mi diceva che la prima automobile di tutto il quartiere l'aveva acquistata proprio lui con le borse degli incontri. Poi gli amici, approfittando della stessa generosità, lentamente lo avevano ridotto sul lastrico, tanto che viveva con gli aiuti di organizzazioni caritatevoli. In più, la sua carriera sportiva, senza controlli medici, ne aveva intascato anche le facoltà mentali. Noi ragazzi lo prendevamo in giro chiedendogli quando sarebbe stato il prossimo incontro e la risposta era sempre questa: la prossima settimana. Lo canzonavamo in un modo ancora più crudele con una vecchia latta appesa a una corda e un sasso. Lo avvicinavamo da dietro e battendo il sasso contro la latta imitavamo il suono della campana del ring per vederlo mettersi in posa di combattimento con i pugni alzati. Poi, accorgendosi dello scherzo, ci prendeva a male parole. Oggi mi vergogno di quelle azioni e mando al cielo la richiesta di perdono, e se un giorno, spero il più lontano possibile, lo dovessi incontrare nell'aldilà, saprei se ha perdonato me, Giordano, Mario e Sergio. www.redigio.it e la storia continua.